Ave Maria, eccomi, sono Don Marco, sono stato chiesto dalle suore francescane dell'Immacolata di continuare questo corso, dico bellissimo sulla grazia, in quanto certamente non sono io a fare discorsi belli, ma comunque il tema, torno sempre a ripetere, è il più importante in assoluto della nostra vita di cristiani. Ci definiamo in quanto cristiani in mezzo al mondo in virtù della benedetta e santa grazia. Ora, io vorrei oggi fare questa nostra lezione sulla grazia cristiana sotto il titolo della Gratia supponit naturam, come dice San Tommaso d'Aquino, ovvero in italiano la grazia suppone la natura. Vedremo adesso come, che cosa significa concretamente, e poi successivamente vorrei fare un altro titolo, vorrei dare un altro titolo che sarebbe la differenza fra la grazia santificante e la grazia attuale, per andare più avanti, più in fondo ancora a questa splendida, meravigliosa dottrina sulla grazia cristiana, sulla grazia divina veramente. Ecco, il primo titolo importante, la grazia suppone la natura, ecco, ci fa capire quello che vorrei chiamare il realismo della vita della grazia, ovvero vorrei oggi spiegare le regole per come agisce la grazia in noi, pur di dare atto, pur di dare efficacia e pur di permettere di sostenere una vita gratificata, una vita in stato di grazia con successo, si può dire veramente, se si può utilizzare questo termine nel campo della vita spirituale. Ecco, la grazia può agire e santificarci effettivamente solo se suppone la natura. Ora, questo significa che la grazia, come avevo cercato di esporre la volta scorsa quando ho parlato ai giovani, sono state alcune settimane fa che ho parlato della grazia che veramente è una realtà interna, infusa dentro la nostra anima, e un certo quid, si dice anche in italiano, si usa questa parola latina per dire è un certo qualcosa che si trova dentro la tua anima, sin dal tuo battesimo, e che da questo momento che abbiamo capito che la grazia non è così un beneplacito di Dio esterno, come potete ad esempio pensare al Ministero di Giustizia e di Grazia. Nello Stato italiano esiste ancora questo titolo, negli altri paesi non c'è più il Ministero di Giustizia e di Grazia, in Italia, grazie a Dio, c'è ancora questa aggiunta di grazia, ma la grazia allora è piuttosto un atto di giudizio benevolo, misericordioso da parte del giudice che per così dire non impone la pena grave, ma la muta in una pena magari più mite. Ebbene, se noi abbiamo solo questa concezione della grazia, abbiamo una concezione estremamente esterna di Dio nei confronti della nostra anima, invece devi capire che per la sua grazia, questa sua grazia lui la mette, la pone dentro la tua anima, anche se è una realtà spirituale. E dunque, a partire da questo momento che vogliamo capire che si trova in te, non è più difficile capire che tu devi disporre la tua natura, la tua anima umana per dare atto, per farla vivere e crescere come una pianta dentro la tua vita quotidiana, ovvero sia se la tua natura umana pone ostacoli a questa, ebbene tu blocchi la grazia. Innanzitutto, siccome sappiamo che la grazia ci santifica, ci rende figli di Dio, naturale e chiaro è che è una realtà spirituale e dunque la sua sede più precisa è la tua anima nella sua parte spirituale. Ora, questa parte spirituale è concretizzata, ti posso dare in mano che cos'è questa spiritualità, sono il tuo intelletto e la tua volontà. Ecco le due facoltà spirituali della nostra anima, e dunque vivi, hai di più di tutto in concentrarti e impegnarti sulla tua vita intellettuale e sulla tua vita volitiva responsabile, in buona sostanza nella tua vita etica, morale, le tue azioni delle quali sei proprio responsabile, perché è lì dove la grazia si è immersa e dove santifica la tua vita essenzialmente. La parte suprema di te, la parte spirituale, sono i tuoi pensieri e le tue azioni pratiche. E quindi se lì ci stanno degli ostacoli di ordine grave, allora naturale è che la tua vita di grazia proprio è bloccata, anzi è gravemente ferita e può sparire. In effetti la tua azione etica gravemente male si chiama peccato mortale. E perché si chiama peccato mortale? Proprio perché fa morire la grazia. Vogliamo sempre ricordarci, abbiamo la grazia solo per il dono del battesimo, lo perdiamo con il peccato mortale. Oggi abbiamo capito perché la grazia si infonde nella parte spirituale della tua anima, e dunque se la tua anima spirituale fa un'azione gravemente negativa, tu gravemente offendi la presenza della grazia e la fai morire. Ecco, comunque questa parte della parte spirituale stessa dell'anima è certamente il centro, la parte più importante, che è il luogo in te dove vive la grazia. Tuttavia è la tua anima è una sola, e quindi integra anche le parti inferiori del tuo essere personale, ovvero sto parlando della parte sentimentale, della parte affettiva, della parte psichica, che non sono esattamente la sede della grazia, proprio perché avevo detto che la grazia, essendo di ordine spirituale, si trova solo là dove tu puoi offrire proprio un'attività strettamente staccata dalla materialità, pur di essere azione spirituale, quando invece la parte psicoaffettiva è sempre qualcosa di profondamente legato alla vita di questo mondo, in questo ambito terreno, che in un modo o un altro coinvolge sempre la parte fisica del tuo essere. Basta pensare alle emozioni, a tutta la vita passionale, che veramente è naturalmente legata al corpo. Ecco perché possiamo anche concludere da questa verità del carattere spirituale divino della grazia, che non può essere identificata o ridotta alla parte psicoaffettiva. Ecco perché possiamo sapere che non è da sorprendersi che se Dio ci infonde la grazia, ci lascia non ci dona la grazia per sistemare la parte sentimentale affettiva della nostra vita quotidiana. Ovvero sia, non ti devi sorprendere che se Dio ti dona la grazia, ti fa vivere una vita spirituale proprio soprannaturale e divina, tuttavia è possibile che ti lasci non perfetto, non compiuto, non sanato, non perfezionato nelle parti strettamente umane, terrestri, sociali, sentimentali, relazionali o anche psicoaffettive della tua vita quotidiana, perché non è precisamente parlando il luogo. Tuttavia, essendo la tua anima un uno, non si può separare in più anime la persona umana, come se avesse una anima spirituale, poi un'anima psichica, poi un'anima vegetativa che si occupa strettamente del cibo. Tu c'hai una sola anima, per cui sebbene la grazia risiede solo nella parte suprema, le parti inferiori influiscono comunque sulla tua vita della grazia. E se la grazia si infonde nella natura, e se la natura è la tua anima umana una, anche si capisce che se ci stanno degli ostacoli, delle difficoltà, dei problemi a livello della parte inferiore dell'anima, sulla parte sentimentale, sulla parte affettiva, sulla parte geneticamente parlando psichica, se ci stanno dei problemi, ad esempio delle malattie, questo si può comunque creare un problema, può rallentare, può complicare, naturalmente rende difficile il dispiegarsi della tua bellissima vita di santificazione quotidiana se ci stanno problemi in questo ordine. Ecco perché dobbiamo affrontare, in inglese dice dobbiamo affacciarci a tutti i problemi umani, personali, biografici della nostra vita. Dobbiamo guardarci senza risparmiare negli occhi, frontalmente, con tutti i nostri problemi veri, e parlo non solo dei problemi di carattere, i problemi, quelli sono più importanti, perché più naturalmente si oppongono alla vita naturale, perché sono di ordine etico. Quindi dobbiamo affrontare e superare con pazienza e eroismo tutti i problemi di ordine etico, il mio caratteraccio, i difetti, i vizi, pur di disporre l'anima a potersi innestare e infondere con efficacia, come un'acqua che si diffonde quasi tramite un sistema capillare nella nostra anima. E per questo dobbiamo anche affrontare e discutere e superare tutti i problemi di ordine sentimentale, affettivo, psichico, per esempio traumi del passato, pur di rendere trasparente, accogliente la nostra natura e anima, a permettere la grazia a elevarci tutta quanta l'anima alla vita divina. Cari fedeli, questo molti fedeli cattolici, soprattutto i più devoti, non lo vogliono riconoscere. Conoscete la grande perplessità, la grande domanda che può diventare accusa contro la bontà di Dio? Come mai Dio non mi ha risolto questo e quel problema? Perché io sono tanto devoto, faccio tante preghiere. E quindi io pensavo che la vita cristiana, la vita della grazia, è essenzialmente vita a livello spirituale, dunque dell'intelletto, della volontà, delle azioni eticamente buone. Io faccio il bravo, osservo i comandamenti, cioè i miei problemi geografici, traumatismi, problemi sentimentali e quant'altro, però pensavo che questo non c'entra, e come mai Dio non mi sistema questi problemi? Ebbene, la spiegazione è che questi fedeli molto cattolici, proprio perché insistono giustamente sulla parte superiore dell'anima nel campo strettamente religioso e anche etico dei comandamenti e dei sacramenti, delle confessioni, hanno una visione disincarnata della grazia, ovvero non vanno fino in fondo a ciò che cos'è la grazia e la concepiscono, cioè una realtà infusa, immersa dentro il fondo dell'anima, dell'anima umana, ma limitano il loro concetto di grazia a ciò che effettivamente è più accessibile, più facile per spiegare a qualcuno in un primo discorso. Concepiscono la grazia solo come grazia attuale, ovvero sia la grazia come azione di Dio che mi aiuta nella mia vita. Io credevo che questa è la grazia di Dio. Io sono un fedele, sono un bravo, quindi come mai Dio non mi ha aiutato? La grazia è l'aiuto di Dio e la sua azione, e pensavo che lui fosse mio padre, mi volesse bene, e quindi come mai non mi ha efficacemente sistemato i miei problemi, io che sono suo figlio amatissimo? E quindi la risposta qui è la distinzione fra grazia attuale e grazia santificante. Per questo vi posso offrire un paragone. Se voi volete aiutare qualcuno, pensate ad esempio a un docente in classe nella scuola primaria con i giovanotti e un docente di matematica. Certo che lui si vuole far imparare ai giovani le regole del calcolo matematico, deve agire su di loro. Lui è un soggetto esterno ai giovani e quindi spiegando 2 più 2 fa 4, deve agisce su di loro d'accordo. Questo è il primo concetto di grazia, la grazia attuale. Però siamo tutti d'accordo che in verità sin dall'inizio questa benedetta azione del docente a che cosa era finalizzata? A infondere, a colportare, a mettere dentro l'anima dei giovanotti le regole del calcolo matematico in modo tale che questi giovanotti posseggano in modo stabile, continuo, proprio e personale i principi dei calcoli dentro loro stessi, dentro se stessi, in modo tale da avere ad ogni momento a disposizione la capacità di fare calcolo 2 più 2 fa 4. Ovvero l'azione del docente dall'inizio era intesa a formare la mente con un abito, in questo caso la scienza matematica, che è una forma ben stabile e permanente. Questa è la grazia santificante che risulta dall'azione di Dio nel battesimo e in tutti i sacramenti, a predisporre nell'uomo, nella sua anima, una forma abitualmente disponibile e come una, se volete, una roccia in te che stabile e forte e dura permane fortemente attraverso le vicissitudini e le difficoltà. E da qui che possiamo capire che quella grazia santificante immanente alla nostra anima si chiama anche la grazia abituale per opposizione alla grazia attuale. E dunque qui abbiamo la prima spiegazione come mai per il realismo e il successo della vita della grazia dobbiamo occuparci noi, impegnarci, anzi mi piace l'espressione stressarci, a lottare, a lavorare, a insistere, a conoscere me stesso molto bene, ad essere severo con me stesso. Da cristiani, mi ripeto sempre, bisogna essere buoni con gli altri, severi con se stessi, pur di rendere il tuo bacino disposto per la vita per l'accoglienza e la buona permanenza della grazia. Però, se rimaniamo in quest'ottica, quasi il docente di matematica che si interessa a promuovere solo gli studenti e poi che cosa fa il docente di matematica? Si ritira, torna a casa, non stava in centro lui, avremo ancora un ultimo ostacolo che con i discorsi fino adesso non ho potuto spiegare per capire come mai persino se ci diamo da fare e lavoriamo tanto sul carattere, ma anche sulla psiche, sui traumatismi, sulle esperienze, eccetera. Ebbene, come mai può anche darsi che Dio, con la sua azione santificatrice, attraverso la grazia santificante, magari comunque non mi risolve tanti problemi, tanti difetti, tanti pensieri che io umanamente o naturalmente mi sarei aspettato che Dio attraverso l'azione e poi la presenza della grazia santificante in me avrebbe potuto risolvermi. Ebbene, la ragione di questo secondo ostacolo di capire che di imbattersi alla tragica esperienza di tanti cristiani, mi raccomando che quello che stiamo meditando stamani sono proprio gli argomenti che hanno fatto decidere a milioni di cristiani negli ultimi 2000 anni ad allontanarsi dalla vita di fede, perché non ce lo hanno fatto i bravi a livello di comandamenti, confessioni, comunioni, ma hanno fatto pure questo secondo passo, che è di entrare dentro di sé e assumere, affrontare, proprio disputare con se stesso pur di convertirsi e rendersi docile alla grazia. Ebbene, anche avendo fatto questo secondo passo, si sono dovuti trovare di fronte a esperienze umanamente tragiche di comunque non trovare la soluzione per i loro problemi, e quindi sono rimasti delusi da questo Dio e si sono separati da lui. La risposta per dare effettivamente sicurezza, stabilità della tua fedeltà a intraprendere la vita della grazia, la vita santificante, parlo retoricamente, dovevi sapere che la grazia, pur essendo abituale, immanente dentro di te, si chiama grazia santificante. Santificante perché ti rende proprio divino. Tu sei elevato a diventare figlio o figlia di Dio, partecipi alla vita di Dio. Cioè, Dio sì è un agente, un attore che agisce su di te, come il docente di matematica che sta a servizio della promozione dei giovani, ma siccome la vita divina che li infonde nella grazia dentro di te è la sua, è solo sua, e lui rimane beato, quieto in se stesso, Dio agisce su di noi attraendoci noi a lui. Ovvero, non ti porta la grazia come un dono. Mi piace sempre il paragone di Babbo Natale che apporta i regalini ai bambini per farli felici su questa terra, d'accordo con carattere soprannaturale, cristiano, a fare i bravi, ma lui non si ritira, perché quello che ti dona effettivamente, che è infuso dentro di te, è la sua natura, che rimane dentro di lui, e quindi Dio agisce su di te, elevandoti, integrandoti qual magnete spirituale dentro la sua vita. E quindi se tu vuoi sapere come mai Dio ci santifica e effettivamente anche sistema i nostri problemi, migliora il nostro essere, la nostra persona umana, risolve i nostri problemi concreti, e solo in quanto ti tira fuori dal tuo io, non mi stanco di ripetere che la fonte di ogni tempo, ma sempre più grave nei tempi di oggi, è la concezione antropocentrica della mia vita, ovvero comunque io uomo sto in centro, accetto l'esistenza di Dio che è nostro padre, ma lui sta al mio servizio. E quindi questa è la fonte ultima del tragico fallimento di non capire bene la grazia. Lui ti dà in te un potere, una disposizione, una forma abituale per solo integrarti, per grazia si dice appunto, dentro la sua famiglia divina, ad essere figlio e amico suo, che è tre persone, di essere ricevuto nella società di Dio in paradiso. E se questo è è una tua elevazione dentro la sua vita divina. Certo è che poiché lui ti ha elevato e fatto partecipare alla sua natura, attraverso la grazia in te, devi concludere con precisione che ti tira fuori a vivere la sua vita divina e quindi non più la tua vita. Devi purificarti e liberarti totalmente da te, dalle tue aspettative, dai tuoi interessi, e mettere, per così dire, la testa in cielo, disporti a lui, ma non ti sorprendere che lui ti fa vivere la sua vita immarabilmente bella, che ti trasforma ogni giorno in un'esperienza indimenticabile di dolcezza, di bontà e di amore sublime, e questa vita divina precisamente la svolge nella tua vita quotidiana. Quindi stiamo ben attenti, ritorniamo dentro la tua vita quotidiana, sì, ma adesso totalmente diverso, diversamente. Hai lasciato e abbandonato tutto, sei andato da lui perché la grazia ti ordina alla sua intimità personale divina, ma ricordati, la grazia è una realtà in te, dunque tu devi capire che tu vivi non più la tua vita ma la sua, in questi stessi compiti e ambiti della tua vita quotidiana, che però da oggi in poi diventano totalmente diversi nei confronti di quanto prima, perché concretamente parlando, vivendo la sua vita nel tuo posto su questa terra, qui hai il fondamento teologico ultimo, per cui diciamo noi cristiani dobbiamo fare la volontà di Dio. La volontà di Dio è la sua vita, come si opera in questo mondo, nel suo piano provvidenziale, dove tu ormai abbandonato, morto, non so se avete capito, abbiamo vissuto appena il venerdì santo e la domenica di Pasqua spiritualmente, il fondo della Pasqua, della redenzione fra 2 settimane è questo, rinunciare totalmente a se stessi, rinascere nuovi, ma sempre in questa terra, il Cristo è risorto nello stesso corpo in cui è morto al male, non al suo male, al male del peccato del mondo, per vivere la vita divina d'accordo, ma in questa missione che Dio ti affida, e quindi adesso capiamo il rapporto concreto fra la grazia santificante e i tuoi bisogni e i tuoi interessi. Logico adesso è che la tua vita di grazia è essenzialmente una elevazione alla sua vita divina, dunque tu non ti interessi più per i tuoi problemi, per i tuoi difetti, sei interessato solo a conoscere, capire la volontà di Dio e di fare sua. Mi piace l'espressione, sei il carrello dell'azione di Dio. Ecco la nozione più a fondo della nozione del tema di oggi: la grazia suppone la natura, in quanto questo supposto, veramente parlando, è il veicolo che Dio utilizza per esercitare il suo atto che tu svolgi. E adesso in te i tuoi problemi di carattere, i tuoi problemi personali, i tuoi problemi morali, i tuoi problemi anche sentimentali, biografici, psichici, tu non li affronti più in modo egocentrico, quasi da dire Dio è un dottore, un medico, che si interessa per promuovere il tuo benessere, la tua integrale bontà e felicità qui in terra. È qualcosa di simile eppure totalmente diverso. Tu ti occupi, ti devi stressare e impegnare di quanto avevo cercato di spiegare prima, di disporre la tua anima alla grazia, solo in quegli ambienti del tuo essere personale, della tua vita, che sono a servizio del piano provvidenziale della volontà di Dio. Ovvero, se tu dovessi avere problemi di soldi, problemi di corpo, problemi di salute, problemi di relazione, problemi di lavoro, problemi altri, che veramente secondo il piano della provvidenza di Dio non c'entravano, non lo interessavano, non erano importanti, anche per te non sono più importanti, tu con lo spirito minuto, da risparmiatore, quasi austero o ascetico nei confronti di Dio, ti devi impegnare e lottare solo in quelle zone del tuo essere che sono necessarie per rendere disponibile il tuo carello umano per quella azione di grazia che è disposta per il suo piano della sua volontà. E più ti riduci soltanto a lui, alla sua volontà, vedrai che l'effetto naturale non è più difficile capire, tu diventi santo o santa a livello carattere, a livello virtù, a livello tutto quanto, e può darsi anche a livello corpo e soldi o lavoro e relazioni umane, famiglia e quant'altro, ma solo in quegli ambiti che erano necessari per lui. Dio te li dona quasi automaticamente. Ovvero sia, è l'occasione per dire che, e sto parlando da una quarto d'ora, da 20 minuti, del piano ordinario per come Dio agisce santificando l'anima con la grazia. Non vi avevo detto né fino adesso, è dell'occasione di far notare, Dio certamente può anche dispensare eventualmente le regole della grazia, della natura, ovvero di chiamare te in causa, di sollecitare la tua naturale collaborazione a questo piano, può anche dispensarti con una grazia, si chiama gratuita, cioè una grazia non prevista dall'ordine, dall'ordinario del piano della tua santificazione, dove la tua collaborazione ardua, con sudore, con lotta, con vero disprezzo e sfiducia nei confronti di te, del tuo carattere, con piena fiducia solo in Dio, collaboravi veramente, e penso che ormai è chiaro, quasi naturalmente al piano della grazia, rendendoti santo. Ebbene, questo è, sapete sicuramente, nel corso degli ultimi 2000 anni di cristianesimo, tanti sono stati cristiani che veramente hanno ricevuto dei doni speciali, guarigioni miracolose, si chiama miracolo perché dispensa dalla regola ordinaria, e quant'altro, tutto quanto però secondo lo stesso principio di cui avevo parlato fino adesso, tutto quanto solo in funzione della volontà di Dio. Se Dio lo vuole nel suo piano, che è la sua vita divina per cui si vuole far partecipare in questo mondo dai santi, ebbene ti darà i soldi necessari, ti darà la guarigione necessaria, ti darà la ragazza per sposarti o il sacerdozio o la vita religiosa, tutto quanto solo appunto secondo la volontà di Dio. Permettetemi di concludere però con un aspetto di santificazione e di guarigione che non è così esigente, che non è così severo con noi stessi, che comunque ci devo insistere, è l'essenza della Quaresima, è l'essenza della Pasqua, è l'essenza del cristianesimo, il piano ordinario con il quale solo ti puoi aspettare il successo della tua vita cristiana qui in terra. Ebbene, c'è un effetto secondario in questo piano della grazia che ti eleva alla natura, alla vita divina, perché ti santifica, ti rende, ti dà qualcosa di più che non sia la tua sola natura umana, fa risplendere nel tuo essere, nella tua persona, i tratti spirituali di Dio, tu emani il profumo, o sei colorato, mi piace questa espressione, della personalità di Dio, e in funzione di questo avevo detto, sei guarito anche nella tua natura, perché questo era un effetto strumentale di questa santificazione, di questo piano santificante da parte della grazia. Ecco perché, dico anche fra parentesi, oggi impariamo un'altra distinzione fra due tipi di grazia: la grazia elevante e la grazia sanante. La grazia elevante, il costitutivo della grazia santificante è quella che ti rende simile a Dio, ti conforma, ti rende amico di Dio nel tuo essere personale, però come effetto accidentale avevo detto c'è la grazia guarente o sanante, si dice in teologia, ed è quella che a noi ci interessa di più per il 90% della giornata. Scusami, dammi un aiuto, Dio, c'ho bisogno di questo, di quello, guarisci in questo difetto, in questo problema, in questo vizio. Non, il vizio non è esattamente la parte, è solo sanante. Il vizio, torno a ripetere, è la parte suprema della nostra persona ed è quindi proprio sede della santificazione. Il vizio si muta in virtù, quindi questo fa parte della grazia elevante, ma tutte le guarigioni del corpo, della psiche, problemi psichici, problemi di affetti, di sentimenti, di relazioni sociali, lavoro, soldi, fanno parte della grazia sanante. Ebbene, abbiamo visto questo doppio piano, quindi dell'azione della grazia che si ottiene normalmente attraverso il nostro arduo collaborare, in modo tutto teocentrico e non antropocentrico. Tuttavia avevo annunciato, ed eccomi come concludo la lezione di oggi, che la grazia, la sperimentazione o l'effetto prodotto della grazia in me, che mi permette di offrirti il concreto palpabile che tu puoi avere in mano, a forza di esserti impegnato a collaborare, a corrispondere alla volontà di Dio, si dispone, si migliora il tuo essere umano a finalmente risultare sottomesso a Dio e quindi evidentemente santo in tutto il tuo essere. C'è un modo di sperimentare, questo è più facile, che non la via etica e naturale, che è non appena tu diventi servo del ministero della grazia, dell'azione della grazia nella tua vita, senza appunto innanzitutto concentrarti su di te, ma sulla volontà di Dio, stai con purezza di cuore effettuando l'opera, l'azione della grazia nella tua vita quotidiana, ed è il tuo sperimentare contemplando la meraviglia della vita della grazia che si riverbera su di te, la presenza splendida della grazia nella tua vita. Sto cercando di descrivere un ultimo effetto che io sto sperimentando come sacerdote, nella qual vita del sacerdote più facilmente si può spiegare questo fenomeno. Certo è che noi sacerdoti dobbiamo, come ogni fedele, concentrarci sulla volontà di Dio e sul miglioramento della nostra persona, a santificarci con questo servizio, d'accordo, ma visto che è tutto concentrato su Dio e sulla sua azione, Vedete che quando un sacerdote veramente mette in disparte sé, io so che ho dei difetti, devo migliorarmi, devo convertirmi, devo santificarmi, d'accordo, ma tu mi avevi detto che devo concentrarmi su Dio in ultimo, significa che con semplicità lascio stare un po' me, tanto carico di problemi e di difetti, celebro la messa, confesso i fedeli e santifico per la direzione spirituale. Sapete, quando io accompagno delle coppie in problemi matrimoniali, con problemi gravissimi di psiche, lo dico sempre agli italiani, dovete capire che voi non potete rimuovere o rinnegare o ignorare i problemi di persona, di biografia, traumatismi, e non potete solo concentrarvi sull'immediato piano soprannaturale, dovete innestarvi nei vostri problemi. Ma è bellissimo vedere quando queste coppie italiane, con tutti i loro difetti di carattere, di psiche e quant'altro, grazie alla loro fede cattolica intrattabile, praticano i sacramenti della confessione e della comunione e ascoltano la guida delle sacerdote, che io ho fatto l'esperienza contemplando, vi parlo delle meraviglie della grazia, ovvero vedere persone molto malate, ma profondamente segnate dalla croce di Cristo, se la sono messa dentro attivamente sin dalla loro gioventù, e la croce lì lascia le impronte, il marchio, la passione, in modo tale da essere pronti quando loro passano a vedere il loro proprio calvario. Ebbene, io e i sacerdoti, che sono molto meno santo, molto meno eroico, delle coppie in crisi, degli ammalati, io confessandoli e assolvendoli, ascoltandoli le loro confessioni, io rimango stupefatto e vedo ogni giorno come la grazia di Dio agisce nella Chiesa, cioè attraverso i sacerdoti, e questo riflette e rimane in me, impresso anche a me. Ovvero, se tu riassumi tutto il tema di oggi, la grazia suppone natura, che tu ti definisci come carelle di Dio, in mille modi in cui si attua questo bellissimo principio, uno dei più semplici, uno dei più importanti per noi ad imparare e magliaginare i tesori della grazia in noi, è che quando tu vedi, penso ad un padre di famiglia, una madre di famiglia che dopo tanti problemi con i figli, ma con tanto coraggio e pazienza, sono riusciti attraverso preghiere, penitenze, insegnamenti, correzioni, comunioni, offerte per i bimbi, a vedere come finalmente la grazia passa, vada, rubatela in questo momento. Hai vedi come agisce, e agisce attraverso di te, e quindi mettitela sulla pelle, nel cuore, rimani, lasciala rimanere dentro di te, e questo ti caratterizza nel modo più semplice immaginabile, in quello che si chiama la vera e propria santificazione dell'anima nella vita cristiana. Sia lodato Gesù Cristo. Ave Maria.